La Barcaccia è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
Allora, siamo Michele Suozzo ed Enrico Stinchelli, bravi e belli, fa pure rima.
Tutti per voi, in diretta.
E se non ci credete che siamo belli, potete controllare registrando la webcam
www.radio3.rai.it, poi dovete cliccare webcam e vedrete anche la Barcaccia in diretta.
Non vedrete Attilio, questo
che se la ride dall'altra parte.
E non vedrete neanche la Franceschini, pazienza, però potete vedere noi, allora, dovete accontentarvi.
Michele, tanta carne al fuoco. Oggi ci sono due servizi americani realizzati da me al Metropolitan di New York.
Siamo impazienti di ascoltarli.
E saranno abbastanza divertenti.
Però Attilio non ti permetterà di farli partire subito.
È vero, lo so. Ma è giusto.
È il centenario della nascita di Giulietta Simeonato, perché la Simeonato, esatto, è entrata nell'eternità,
festeggia in cielo.
Questo è il centenario, il primo centenario della nascita,
e noi ci piace immaginare Giulietta insieme a Maria Callas in questo momento sulla nuvoletta che si godono il duetto che faremo ascoltare subito.
Ti piace proprio immaginare questo?
Callas Simeonato, loro due, nient'altro intorno, niente scocciatori, niente rompiscatole, che lei è stata circondata tutta la sua vita da rompiscatole.
Ma vabbè,
speriamo che sia così.
Questa è quella della Scala, Attilio.
Ti immagini che la Callas la caccia dalla nuvola e dice: quella no, io qui sto bene con Marilyn Monroe, o sto bene con altre.
Con quella con Del Monaco, no? Che litigarono, sì, sì. Quella dei fiori, eccetera. Sono tanti aneddoti.
Del Monaco sulla nuvoletta mi sa che non si sa. Sta su un'altra nuvolona accanto.
Leviamo questa cavalleria, sì, cosa c'entra
dopo
il verismo?
Ci sarà un momento di cavalleria nel servizio,
certo,
lo sentirete, perché c'è la novità, ma adesso godiamoci la norma straordinaria del 55. Le due più grandi, dai, diciamolo. Ah.
Thank you.
tanti auguri da sudovest a Giulietta Simeonato e ci mandi un bacio a Maria Callas, un abbraccio da parte
grazie
di questa santa.
Messaggio, un ascolto invece molto cattivo, molto acido. Ci dispiace, signore, che non le piaccia, è veramente un peccato, si perde qualcosa a non apprezzare questo.
Definisce gargarismi vocali insopportabili. Il signor Frank. Ma cosa dice? Ma cosa dice? Ma se ne vada,
No, resti ad ascoltare, signor Frank.
Non lo voglio.
Cercheremo di farle cambiare idea. Resti ad ascolto, non si dice nessuno.
Gargarismi vocali insopportabili è un termine che non si può usare in questo
caso. Pensa a quello che hanno scritto, illustri firme questo sulla Callas a suo tempo. Certo, sono passati 50 anni.
Sono dei cretini quelli che hanno scritto.
Sì.
Io non ho più pietà. Ho perso la prudenza, come dice
Don Gaballola e Don Elvira.
Don Elvira, sì. Allora, andiamo al Metropolitan. Ah, certo, adesso passare da... Vabbè. Andiamo al Metropolitan.
Dal cielo alla terra.
Alla terra, sì.
Per non dire altre cose, sì.
Durante l'intervallo ho incontrato Nicola Lischi. Con lui abbiamo girato il foyer dove ci sono notevoli cambiamenti. Sentirete cosa. E inizieremo con la musica, il terzetto dei tenori dalla Armida di Rossini, trasformata, come abbiamo già detto, in un'opera comica da Mary Zimmerman, la regista, quindi non più un'opera drammatica ma un'opera comica, però non divertente, che sono due cose diverse.
È uno sport frequente e anche potrebbe essere una cosa interessante, quello di comicizzare le cose tragiche. Io però sempre penso alla adesso sempre fare giudizi su cose che non ho visto, però bisogna fare attenzione anche all'entità del lavoro che si prende in esame. Sì. Una cosa molto breve, tragicissima, ci si può anche divertire a farla diventare l'Electra di Strauss fatta diventare comica. Non so, sarebbe un'operazione arbitraria, però sicuramente
avrebbe
spericolata. Invece fare un'opera di Wagner, farla diventare comica, cosa che spesso accade, è un po' più pericoloso. Sì, perché
c'è
insomma,
il comico involontario, ecco. E c'è quello invece
voluto. Parlo sempre di quello voluto, non lasciamo perdere l'involontario, perché tutto Wagner, che è comico involontario, le regie, insomma quasi il 95%.
Certo, qui oltretutto c'era un problema di cast vocale, perché insomma la Fleming, sentirete, non era proprio al top delle sue possibilità. I tenori sono i soliti tenori rossiniani di oggi.
Beh,
cioè,
sono buoni i soliti tenori rossiniani.
Sì, sono molto agili, però le voci non sono un granché. Poi dal vivo, diciamo la verità, Armida non reggeva l'impatto con l'immensità del Metropolitan, quindi erano spesso coperti dall'orchestra, che risultavano deboli. Persino il nostro amico John Osborne, che è stato secondo me il migliore in campo come Goffredo, era comunque sommerso spesso dalla...
Chi era Rinaldo?
Rinaldo Lawrence Brownlee, che quel tenore che sentimmo qui nel Tancredi a Santa Cecilia.
Ah, quello di colore.
Quello di colore.
Quindi Rinaldo di colore.
E sul podio Frizza, che ha staccato dei tempi veramente
furibondi.
Una tarantella, come sentirete. Il terzetto, e poi entreremo al Met insieme a Nicola Lischi.
Il tenore, sono curioso, quello come si chiama, il cattivo, quello che era fatto da Filippeschi nella lezione della quello che canta la grande aria nel primo atto.
In questo caso era Gernando, sì, era Barry Banks, era Carlo Gernando, e devo riprendere
la locandina,
sì, perché
e com'era?
Erano tutti molto uguali tra loro, questa scuola dell'agilità, che però sacrifica molto in timbro e in bellezza della vocalità in sé, diciamo. Questo è un po' un sacrificio. Dobbiamo tagliare e andare col servizio. Va bene, dai, beccatevi tre tenori dell'Armida e buon divertimento con il resto.
Di una corsa a ostacoli?
Sì.
Amore, per vincere amore, che fa non mi
Sono quelle del pubblico del Metropolitan. Io vi sto parlando dal foyer dopo al primo intervallo dell'Armida. A fianco a me una voce che tutti gli ascoltatori della Baccaccia riconosceranno, quella di Nicola Lischi.
Poi da tanti anni, forse qualcuno si ricorda ancora di me.
E come si non si... Scusa, Nicola Lischi è stato il nostro corrispondente da New York per anni, voi non si ricordino della montagna di perle che hai portato. E poi fosti crocefisso tu alla fine dall'ufficio stampa del teatro.
Sì, infatti si accorsero che la Baccaccia stava mandando in onda dei pezzi da me registrati e insomma anche dei problemini con l'ufficio stampa della del Metro.
Però insomma sei ancora vivo e vegeto, insomma vivo, non ti hanno proprio punito.
Non mi hanno ancora impedito l'accesso.
Dunque noi stiamo raggiungendo la sala delle maschere, no? Delle statue.
Delle foto, delle statue, sì.
Le famose stampe, le foto dei cantanti del Met e le statue tra cui l'effigie della Simeonato. Dunque ecco, René Fleming domina qua, vedo, tra i faccioni. Perdonate il collegamento un po' difficile, ma io devo nascondere questo registratore, perché se vengo scoperto
ci buttano fuori.
Aia, Dio mio, ma mi dovevi avvertire, scusa, chi è quella cosa mostruosa? Cioè questo è Placido Domingo. Dunque dovete immaginare un quadro che sarà di 3 metri per 4, una cosa gigantesca, con un Domingo, devo dire, veramente spaventoso, sembra il ritratto di Dorian Gray a vederlo così.
Il famoso artista Julian Schnabel.
Julian Schnabel, Portrait of Placido Domingo, fatto nel 2008, lo riprende qui nella parte di chi sembra? Sembra
Otello.
O anche il Sid potrebbe essere, ma non l'ha fatto. Però fa paura, perché l'occhio di Domingo esce fuori dal quadro come quei film dell'orrore, no? Quelle cose che se lo fissi troppo poi dopo ti ghermisce e ti porta dentro il quadro.
Terribile.
Qua dove devono avvertire, però 10 metri prima devono dire attenzione, state per vedere il quadro di Domingo. delle vetrine con delle corone, dei diademi di Turandot. Però purtroppo vicino alla toilette delle donne è un po' infausta la collocazione, perché... Oh, dunque, questo è un... Devo dire, hanno un po' ripulito tutto qui, eh?
Erano più busti, ora non li vedo. Forse
i busti sono spariti? C'è Caruso, naturalmente. Questo è Caruso. Un gigantesco Caruso, sì, non grande come Domingo, però insomma, caricature dello stesso Caruso. Richard Wagner sullo sfondo, un altro quadro molto interessante. Ma dove sono i busti? Il busto della Simeonato?
C'era quello da Simeonato. Tra l'altro io ero qua, non so, 16-17 anni fa, quando hanno svelato il busto della Simeonato con una grande festa in onore della diva che venne qua a New York per quell'occasione lì.
Ah.
Era qui, non c'è più.
E questo è l'angolo, l'hanno tolto. Signori, amici della Baccaccia, hanno tolto il busto della Simeonato proprio nel giorno del suo centesimo compleanno, è uno scandalo.
Vada! Dagli la cuba! Dagli tu!
Caruso laggiù. Non vedo nulla, caro Nicola. Hanno tolto tutti i busti. Hanno messo solo una montagna di fotografie delle pareti gigantesche e ti dico la verità, l'effetto è orribile. Perché c'è addirittura il Chin Fen di Antonio Scotti nell'Oracolo di Leoni, quello l'ho riconosciuto subito, Richard Tucker come Enzo nella Gioconda, ma però non vale. Renata Scotto bambina qui, la Studer sotto la Scotto, vanno in ordine alfabetico. Eh sì, Scotto, Seyfried, tutto in ordine alfabetico. Allora vediamo gli ultimi con la Z. Chi sono? La Zampieri. Saranno qui, no? Dove siamo? Astrid Barnai. Tomo Asin. No, Zimmerman. Zuber.
Zimmerman è la responsabile dell'Armida cui stiamo assistendo adesso.
È la regista di Armida. Meno male che sta qui per ultimo. Anya Silia. Nella Yenufa di Janacek, nella famosa parte di Kostelnička, la foto di Giulietta Simeonato, sì. Paolo Silveri e Scamiglio, un po' comico questo con questo cappelluccio in testa. Sì, va bene, ma i bus non ci sono più, questa è la verità. Questa è la tragica verità.
I busti sono spariti, chissà dove sono.
Aspetta. Solo laggiù, vediamo, chiudiamo con questo collegamento. Allora vediamo. Dunque, Marian Anderson, mai è terribile, una foto che non si è mai vista, è spaventosa, ma anche qui siamo a nightmare. Sì. Il busto, l'unico busto rimasto è quello di Marian Anderson, regalo di Karel Mühlstein. E sì, è brutto il busto, brutte le foto, è terribile. Ecco il famoso debutto, vedi, Anderson debut al Metropolitan, la prima cantante di colore che canto al Met, questo è nota. La
35.
È solo che, ragazzi, qui...
Guardami e faccio
possiamo intervenire qui in questa
no, non è il momento. Questa fa parte dei famosi miti che insomma è allora, meglio lasciare nella loro
aureola,
meglio non scoprire questi il velo del tempio.
Infatti la cosa che almeno hanno evitato quei telefonini con magari un iPod che tu possa spingere un tasto e sentire poi la voce di questi cantanti,
di quello che sarebbe tanto carino fare, no? Però è meglio
invece vederli
e sognarli, siccome uno vede i cantanti dell'Ottocento che poi chissà che cosa c'era.
Dunque, la cantante, abbiamo detto, più glamour in questo momento del mondo, a parte Catherine Jenkins, che è la famosa biondona che canterà all'Arena di Verona, attenzione, una serata magica con i tenorini, e sarà il momento clou dell'Arena di quest'anno.
E anche la Garancia, che in tua assenza è naufragata nel microscopio del Così fan tutte, sì.
Guarda, non so se mi dispiace, era prevedibile, però insomma sono miti che purtroppo si scontrano con la dura realtà. E naufragata male, però è andata proprio male.
No, è andata così com'era.
Così com'è.
Com'è.
René Fleming. Allora, cosa dire di lei? Sì.
È bella.
È bella, è bella, sì.
Lei proprio in Armida ebbe la sua rivelazione italiana, no?
Sì. Poi la ripeté dopo Pesaro alla Carnegie Hall con Yves Queller.
Oddio, e con che esiti?
Nel 97, non male, non male. Però dal 97 a oggi di acqua ne è passata. La Fleming è sempre bellissima, la voce quasi non c'è più.
Come?
Nel senso che canta, è molto esile, non è il drammatico,
no,
di Agilita.
Secondo me non ha avuto la fortuna di avere un certo tipo di esecuzioni con certi direttori in Europa. Sarebbe stato, cioè, ci si educa anche a essere grandi, a meno che uno non abbia veramente quella grandezza reale interna, per quando dove vai sei grande.
Certo, è stata collocata anche nell'ambito, abbiamo detto, di un'Armida comica circondata da diavoletti strani.
Dopo l'Armida di Pesaro nessuno l'ha voluto. In Italia
non l'hanno voluta più.
Invece, bene o male, era un elemento. Io ricordo anche la Desdemona che fece al Metropolitan poco dopo.
Infatti,
era magnifica.
Cantò alla Scala, questo è vero.
Ridiamo, quello è stato l'inizio della fine.
Della fine, sì. La Lucrezia Borgia, dove volle inserire il fa sopracuto
e maglie ne incolse.
Però il vizio non l'è passato, perché, come sentirai nell'Armida, ha voluto fare un po' la stessa cosa.
Ma lì c'era un precedente illustre, che però era meglio non
evocare. Andiamo allora di nuovo all'interno del Met, e qui incontreremo nuovamente Nicola Liski.
Però mi devi raccontare questa regia, Enrico, perché siamo...
Sì, ma diciamo, tutto era basato su una scenografia tipo Gardaland, quindi i tuoi colori forti, vivi, di giardino fatto di plastica, con tulipani di plastica
dappertutto. I crociati erano vestiti da crociati o come erano vestiti?
A metà strada. Le tuniche ce le avevano, però c'erano anche dei pantaloni normali che spuntavano.
E i diavoli?
Ah, formidabili, erano dei pupazzi con delle code lunghe che saltellavano destra e sinistra.
Il balletto?
E sculettavano. Sculettante.
Ma di diavoli, di ninfe, chi ballava nel...
Beh, un po' tutti. Diavoli e ninfe si congiungevano anche carnalmente,
com'è.
E la coreografia sembrava quella di Don Lurio.
Il Metropolitan è un teatro per famiglie.
Infatti, però si divertivano, era divertente, era una cosa familiare e divertente.
E il finale come l'ha risolto il carro?
Allora, il carro era di legno, un carrettino di legno trainato da quattro baiadere.
Come?
Da quattro scollacciate,
ragazze,
sì.
Insomma.
E lei su questo carro malediceva e invocava gli dei degli inferi, però tutto questo in modo assai comico. Tutto non per screditare la Fleming, è lei che scredita l'Armida, ma scusate, ma di che stiamo parlando? Adesso sentirete e rientreremo ovviamente all'interno del Met,
nel magico mondo del Metropolitan,
la conoscenza anche di altri personaggi.
Yeah.
secondo interminabile intervallo dell'Armida, ma gli intervalli a mettere, Nicola, sono diventati una cosa mostruosa.
Veramente lunghi, infatti.
Come
tutti
mai?
Si lamentano, e non si sa. Da 3 o 4 anni a questa parte gli intervalli duravano 20 minuti, adesso durano 40 minuti.
La voce che sentite è sempre quella di Nicola Lischi, che è stato veramente una piacevolissima round 3 qui a New York. Ti dovrebbero fare un monumento qua davanti al Met con tutti i servizi che hai fatto. Voglio vedere chi altri al mondo ha parlato del Met come te, nel bene ma anche nel male.
Sì.
Senti Nicola, com'è la situazione dei cantanti anziani qua a New York? Perché tu sai che di questo noi abbiamo una sorta di predilezione, noi chiamiamo l'opera, siamo gerontofili, e qui a New York c'è una sorta di raduno, e avevamo lasciato tanti, molti purtroppo sono defunti, e chi è rimasto della vecchia guardia?
C'è sempre la Licia, che non si sa bene quanti anni abbia, vero? C'è un mistero.
Licia Albanese?
Licia Albanese, sì.
Ah.
Che ogni tanto si fa vedere anche al Met. Prima era un abitué, sì, la vedevamo sempre. Adesso invece ogni tanto, però appunto non si sa bene quanti anni abbia.
E poi mi dicevi c'è Roberta Peters ancora in circolazione.
È in circolazione, molto più giovane, e quindi la vediamo ancora.
Una bambina a confronto dell'Albanese.
Una donna, tra l'altro, tenuta molto bene, eccetera.
Dunque, poi avevamo lasciato, Merrill purtroppo è morto, la Moffo anche, poverina. E chi c'è? Marilyn Horn, però.
Marilyn Horn, sì, c'è anche lei, tra l'altro lei dirige una sua fondazione.
Ah,
sì, ha una sua fondazione. Dedicata,
insegna anche?
Insegna, una fondazione dedicata soprattutto ai leader.
Ah,
sembra
si è specializzata in questo.
Sì, per quanto riguarda l'insegnamento, sì.
E lei aveva questa grande scuola, infatti,
sì,
perché anche ha sempre inserito nei suoi concerti la lideristica, e questo è stato un suo merito grandissimo. Dunque Marilyn Horn abbiamo detto.
Poi
chi
c'è
anche
la Leontine Price, che invece vive una vita molto riservata, non la vedono mai.
Appartata. E questi grandi festeggiamenti che ogni tanto fanno al Met per le vecchie glorie, ultimamente cosa hai visto? Chi è apparso?
Non molti.
Aprile Millo, mi dicevi, adesso forse la vedo dopo domani.
Aprile Millo, sì, certo, non ha quell'età lì, insomma.
Ah, certo, anzi è giovanissima,
anzi,
rispetto
a giovane rispetto. Aprile Millo ha fatto un concerto che ha avuto molto successo alcuni mesi fa, proprio qui accanto, alla Alice Stolley Hall, che è stata una specie di ritorno, perché erano alcuni anni che la Millo purtroppo non si sentiva a New York, e sono molti anni che non canta più al Met, insomma.
Benissimo, quindi insomma ce ne sono ancora da radunare, però vedo lì la New York City Opera spenta,
è tutto chiuso perché la stagione è finita, però quest'anno la stagione della City Opera è stata molto breve, hanno fatto soltanto 4 opere e con poche repliche.
Ah, ecco.
In confronto all'anno scorso comunque è stato molto, perché l'anno scorso la stagione non c'è stata,
certo.
Hanno completamente eliminato una stagione per problemi economici, insomma.
Sento la campana, andiamo a sentire cosa resta della Fleming.
successo.
Una perla per noi.
Un omaggio alla Barcaccia.
Esatto. Che accomuna il direttore Frizza.
Ma Frizza pure, io lo so, è un direttore che io stimavo, ma non capisco cosa significa infatti, questo modo di fare. Veramente certi direttori cosiddetti stilisti mi sembra più lontani dal vero di quelli che senza avere le edizioni critiche, le cose eccetera, studiavano prima lo spartito, come diceva la Cabellanza della Calla.
E passiamo adesso alla Tosca con Marcello Giordani. Signorina che è al tuo fianco, la vogliamo presentare? Una giornalista italiana che lavora qui a New York.
Sì, sono una giornalista di Italy, che è un magazine che fondamentalmente copre.
Come ti chiami?
Mi chiamo Carmen Codugno.
Carmen? Accidenti.
Sì. Bravo. Sono siciliana come il nostro maestro, ragion per cui apprezzo ancora di più la sua presenza qui a New York.
Maestro Giordani, dici?
Sì. Sì, sì, sì.
E dunque lavori per IT, come si chiama?
iItaly. È un magazine online che copre la maggior parte degli eventi culturali che riguardano in qualche modo la presenza dell'Italia qui a New York e non solo.
Qual è l'evento più importante di quest'anno secondo te?
Allora, qui devo dirti che in realtà io lavoro...
A parte la venuta della Barcaccia a New York, a parte questo.
Che chiaramente assume il primo ruolo, il ruolo più importante in assoluto. Ti dico, in realtà vivo da poco qui, quindi forse non sono la persona più adatta a risponderti a questa domanda. Uno degli eventi più significativi per noi è stato Muti al Lincoln Center. Quella è stata una grande esperienza per noi, la possibilità di...
Muti poi ha rilasciato interviste, ha parlato con i giornalisti.
Sì.
Come l'hai trovato? Com'è Muti secondo te?
È stato molto disponibile in realtà, ha fatto una conferenza stampa all'Istituto di Lodi Cultura e durante la conferenza stampa in realtà è stato molto disponibile nei confronti dei giornalisti, quindi ha risposto ampiamente alle varie domande e siamo stati molto contenti insomma di averlo.
Ci mancherebbe, guarda, lui deve a un certo punto che non deve rispondere a qualsiasi domanda, si deve rispondere. Poi le signore che vengono scalze, si tolgono le scarpe, si fanno massaggiare i piedi durante l'opera, c'è una certa disinvoltura, no? Qui,
sì.
Accanto però a un formalismo bieco, per cui se non sei in giacca e cravatta in questo hotel non puoi fare colazione, per cui io ho dovuto varie volte saltare la cosa, perché sinceramente di mettermi in giacca e cravatta quando poi tocca fare i giri per New York è un po' dura. Ma a parte questo, com'è questa città secondo te?
Questa città è una città che sa accoglierti nel momento in cui tu sei disponibile a saperla vivere in qualche modo, quindi io dico che la mia esperienza è stata molto positiva e non soffro formalismi di nessuna natura e adoro la molteplicità delle possibilità che questa città riesce a darti. Tutto dipende dalla tua capacità di cogliere ogni singola possibilità a tuo modo, adattando il tuo modo di essere alla città e facendo in modo che il modo di essere della città non snaturi il tuo.
Certo, già vedi com'è saggia?
Certo.
È una lezione, ci ha dato una lezione. Senti Nicola, quando... adesso qual è il prossimo spettacolo che vai a vedere?
Non lo so, anzi io vado in Italia, torno in Italia tra qualche giorno, sto in Italia per 2 mesi, quindi a New York il prossimo spettacolo ormai sarà l'inaugurazione della stagione prossima con l'Oro del Reno, credo.
La cosa, Nicola, guarda, è stato un piacere vederti qui a New York e al prossimo collegamento.
Al
prossimo
collegamento.
Ormai non scappi più.
Arrivederci a tutti.
L'Attila diretto da Riccardo Muti, il famoso concertato che segue l'apparizione di Papa
Leone.
Ed eccoci qui, pronti per
nuove avventure.
Nuove avventure.
Adesso abbiamo finito per oggi.
Per oggi sì, abbiamo finito.
Attilio dice di no.
C'è ancora qualche minuto per ascoltare. Ascolteremo un po' di musica naturalmente adesso, ci diamo poi appuntamento per il Met venerdì, dove invece vi sarà la grande serata inaugurale della Fondazione Marcello Giordani, in cui Magda Olivero ha dialogato e cantato con Aprile Millo, la centenaria Magda Olivero. In collegamento diretto
con la trentenne Aprile Millo.
Esatto. Aprile Millo poi sarà protagonista di una intervista che manderemo prossimamente, molto divertente. Vuole tornare a Roma, saluta tutti, lei adora Roma e insomma ha lasciato il cuore. Un po' di acqua.
No, questo no. Metti una cosa bella, tira, metti la Tebaldi, hanno chiesto la Tebaldi, no.
Non ce l'abbiamo?
Non c'è la Giulietta con la Tebaldi, non è una Giulietta con la Tebaldi, metti l'Adriana con la Giulietta. L'Adriana con la Giulietta e la Tebaldi, vedi che bella idea che ti ho dato. Così facciamo contenti anche i tebaldiani. E beh, come giusto.
Un po' di par condicio.
E la par condicio e la Giulietta, insomma, abbiamo detto abbiamo inaugurato la sua commemorazione con la principessa di Bouillon e così anche concludiamo questa giornata del centenario della sua nascita con questo malvagio personaggio che le riusciva così bene.
Infatti.
Perché i buoni riescono i cattivi e viceversa, non si sa. No?
Giulietta Simenato e Renata Tebaldi.
Non risponde. Apritemi, signora, nel nome di Maurizio. L'avrei giurato ancora.
mi sovente, duchessa siete voi. No, perché celarvi l'attimo fugge, esce meglio il buon consiglio per me.
Beh, aveva ragione la Bouillon a voler sapere di chi si trattava, perché poi, vabbè, comunque.
Benissimo.
E così, peccato solo questo pezzettino, non sentire tutta questa scena terribile. Ciao, ciao.
Ve la consigliamo,
ciao,
magari ciao, procuratevi ciao, il disco, ciao, è un'Adriana ciao, che vale la pena di ascoltare.
Ciao, ciao, che era del Monaco, no? Il tenore.
Del Monaco, sì.
Che era anche il tenore della Norma che ha
della
aperto,
Decca.
Della Decca.
Ciao, ciao. A domani con la Barcaccia alle ore 13.